Buenas tardes a todos. Yo soy Marina Roldán, profesora de la Universidad de Girona, pero del Departamento de Biología. Y voy a presentar al doctor Giuseppe Cognetti, que es actualmente profesor emérito de la Universidad de Pisa. Él ha desarrollado su carrera profesional a lo largo de todos estos años en el ámbito de la biología marina y en particular en dos líneas de investigación. La primera, en la conservación de la biodiversidad marina. Y la segunda, en las estrategias adaptativas, particularmente en los ambientes portuarios y salobres. Es precisamente como consecuencia de esta línea de investigación que él, desde el año 1985, es miembro del comité editorial de una prestigiosa revista científica como es el Marine Pollution Bulletin. Pues os dejo con el doctor Cognetti, que tiene muchas cosas interesantes que contarles. Gracias.
Mi metto qui. Un attimo. Allora mi scuso se parlo in italiano perché disgraziatamente non conosco la lingua spagnola, solo qualche palabras, ma è un po' difficile di parlare in maniera fluente la lingua, quindi mi limito a parlare lentamente in modo da essere compreso. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato a questa importante assemblea, proprio perché si tratta di degli argomenti più importanti da affrontare, per il seguente motivo. Quando parliamo di porti, noi parliamo di una struttura che è importantissima per le attività umane e ci permette di fare un confronto fra l'economia e l'ecologia e quindi cercare di conciliare questi due aspetti importantissimi in modo da poter svolgere uno sviluppo sostenibile nelle attività dell'uomo. Quando parliamo di ambienti portuali, dobbiamo tener conto che gli inquinamenti, le contaminazioni che si hanno nel porto fanno risentire i loro effetti anche su tutta la zona cercana. E è possibile quindi stabilire un gradiente di alterazioni della biodiversità a partire dalle zone più esterne del porto fino ad arrivare nelle zone più interne, mas interne. E possiamo riassumere in questo modo la successiva. Ecco, qui noi vediamo questo diagramma, la fonte di una sorgente inquinante, mettiamo sia la parte più interna di un porto, e vediamo la parte esterna più lontana dal porto e seguiamo questa diversità che noi abbiamo, la diversità verde e la biomassa in giallo. La biomassa è il complesso degli organismi, il peso, diciamo così, degli organismi, e la biodiversità è il numero delle specie. E vediamo che si ha, in funzione della sorgente inquinante, si ha una diminuzione della biodiversità e della biomassa. Però ci sono due aspetti molto importanti da tener conto. Vediamo un primo picco. Cosa significa? Significa che se si tratta di un inquinamento organico, per esempio, nei punti in cui questo inquinamento diventa sempre minore e quindi si ha un aumento dei sali nutritizi, di azoto, di fosforo, vediamo che si ha una punta di sviluppo, cioè ci sono delle specie che riescono ad adattarsi in una nuova situazione che è stata creata artificialmente, ma che porta a un aumento della biodiversità e a un aumento della biomassa rispetto alla zona invece che non risente assolutamente della presenza di questa situazione. L'altro picco che noi vediamo è la biomassa. Cosa rappresenta quella? Rappresenta un aumento della massa organica che però non è seguito da un aumento della biodiversità. Cosa vuol dire? Vi sono delle specie dette opportuniste, cioè che si adattano a queste situazioni, le quali occupano tutto l'ambiente, quindi si sviluppano, sono poche specie, ma molto ben rappresentate, con molti individui. Questo è uno degli aspetti più interessanti, perché ci permette poi di individuare quali sono le specie più resistenti alla sorgente inquinante, a varie sorgenti inquinanti. Allora vedremo quali sono poi queste sorgenti inquinanti, che sono molto diversificate naturalmente rispetto a loro. Questa quindi è una situazione che noi dobbiamo seguire quando affrontiamo un tema di delle conseguenze di, che può avere un porto sull'ambiente limitrofo. Successiva, vediamo alcune delle specie che si adattano negli ambienti portuali. Queste specie che noi vediamo le troviamo nei porti di Barcellona o di Pisa, di Livorno, di Genova, e si tratta di specie che ricorrono in questi ambienti e che si adattano a situazioni ambientali di una certa, diciamo, alterazione, ma che permette loro di svilupparsi a spese di altre specie che non possono resistere in queste condizioni. Questa per esempio è la Chona intestinalis, che è una specie tipica di ambienti portuali più vivificati, cioè nelle zone più lontane dall'interno del porto. Siamo sempre nel porto, ma nelle zone più vivificate dal mare. Vivificate si intende dove vi è l'acqua arriva in quantità sufficiente per... Ecco, un'altra specie, il Cerianthus, è la successiva, la Sabella spallanzani. Sono forme caratteristiche che le troviamo nei porti e che ci dimostrano come esista una fauna specifica in questi particolari ambienti che li caratterizza. Andiamo avanti. Successivamente però noi entriamo nella zona più contaminata, dove cioè si ha situazioni di carenza di ossigeno, dove si hanno situazioni di alterazione anche dei parametri chimico-fisici normali, e solo poche specie, e vedremo después, no? Successivamente come si sviluppano. Questa è l'auduigna tentacolata, è una specie tipica di un inquinamento portuale nelle zone delle darsene. Darsena, come si dice darsena? Sì, darsena, nella zona più interna del porto, e rappresentano un elemento fondamentale per conoscere i limiti in cui si ha il cambiamento della situazione nella zona portuale, cioè nella zona più contaminata, la zona che è meno contaminata. La successiva, ecco, la Capitella capitata è un'altra polichete che ha queste caratteristiche ed è l'ultima specie a scomparire, cioè la più resistente specie nell'ambiente portuale. Io parlo di ambiente portuale, ma potrebbe essere anche una sorgente inquinante al di fuori del porto, intendiamoci. Cioè resiste a carenza di ossigeno praticamente, quindi nelle zone più dove praticamente non c'è più altra possibilità di vita. La successiva. Ecco, queste qui sono un elenco delle specie tipiche opportuniste che ricorrono in tutti gli ambienti portuali. Nel Mediterraneo sono le stesse specie. In America, per esempio, le ritroviamo, ma non sono le stesse specie, sono generi, gli stessi generi o specie affini, ma che dimostrano che sono sempre quel gruppo di policheti che ha questa caratteristica di resistenza all'inquinamento. La successiva. Adesso vediamo con precisione di quali inquinanti noi trattiamo. Se vediamo due categorie fondamentali di contaminanti, due categorie fondamentali, cioè i contaminanti che sono conservativi, cioè permangano nell'ambiente, e contaminanti non conservativi, cioè che nell'ambiente si degradano e si eliminano. Per esempio, un contaminante come policlorobifenili, come i metalli pesanti, sono contaminanti che permangano nella catena alimentare e quindi si concentrano gradualmente. Per cui, per esempio, se noi prendiamo il mercurio, vediamo nelle zone dove si ha una concentrazione di questo elemento che gli elementi del fitoplancton e poi dello zooplancton e dei filter feeders, cioè degli animali filtratori, si concentra in maniera sempre maggiore. E arriviamo fino ai vertici, per cui, per esempio, è importante conoscere la quantità di un elemento che si può ritrovare negli animali che sono al vertice della catena alimentare. Qui è stato messo al vertice uno squalo, ma al vertice della catena alimentare, in altri casi, può esserci anche un mitilo, un lamellibranco, che concentra metalli pesanti, e poi vedremo altri organismi in maniera molto molto forte e pericolosa anche per l'uomo. Vediamo la successiva. Ora, importante è stabilire come si può individuare le varie situazioni presenti nell'ambiente portuale, cioè quali sono i metodi per poter stabilire la intensità di un inquinamento, localizzarlo dal punto di vista biologico. Perché dal punto di vista chimico, sì, si può stabilire c'è un inquinamento da mercurio, da piombo, da cadmio, da PSP, da DDT, ma se noi invece andiamo a studiarlo attraverso gli organismi abbiamo una maggiore sicurezza per stabilire quella che è la situazione reale in quella determinata area. Qui faccio un esempio che riguarda un caso di inquinamento particolare nel porto di Livorno. Perché una contaminazione particolare? Perché? Perché nei porti, se si mantengono le regole di rispetto del controllo, noi abbiamo un gradiente noto, conosciuto della situazione. Però può darsi anche che avvengano dei fenomeni che sfuggono all'uomo e si creano delle situazioni particolari che è difficile individuare. Questo caso qui siamo in una darsena del porto di Livorno, vengono effettuati dei dragaggi sul fondo e si libera una quantità enorme di idrocarburi, soprattutto idrocarburi aromatici, fenantrene e benzopirene, che sono estremamente pericolosi. E i dragaggi venivano fatti perché era la normale manutenzione della darsena, ma non sapevano che c'era stato un inquinamento particolare, una contaminazione particolare che non riuscivano a localizzare. L'analisi chimica dimostravano che erano presenti questi, ma dove? Dragando si spargevano nell'area e quindi evaporavano, andavano in aria, quindi è anche pericolo tossico per le attività della zona. E allora mi chiesero se era possibile individuarlo, e lo studio che facemmo insieme a Ferruccio Maltagliati era uno studio biologico basandosi su quello schema che abbiamo visto in precedenza. Cioè, vediamo la comunità della darsena. La comunità della darsena presenta tutta una serie di specie opportuniste che però vivono in questo ambiente. Allora vediamo se attraverso dei si dice dei transetti, no? delle linee che noi possiamo seguire delle popolazioni, quindi facendo una serie di prelievi ben precisi, si vede se si arriva alla fonte precisa dell'inquinamento basandosi sulla rarefazione delle specie. E questo qui, questa è la darsena, e vediamo che qui è la comunità bentonica dei fanghi eutrofici, naturalmente sono fanghi eutrofici, dove sono presente la capitella capitata, è presente la udrigna tentacolata per i policheti, dove è presente la corbula gibba per quanto riguarda i molluschi. Però quando ci avvicinavamo a una determinata zona, cominciava a scomparire, rimaneva solamente la capitella capitata, l'ultima specie a scomparire, fino a che arrivavamo alla zona del punto. In questo modo che cosa viene fatto? Adoperano pompe aspiranti e eliminano la sorgente inquinante che era rimasta sepolta sotto il fango ed è stata per anni ed è stata messa alla luce dalla normale manutenzione della. Con questo metodo qua giù si può quindi superare le difficoltà che si hanno tante volte per individuare la zona, e il metodo biologico è, direi, molto più sicuro di altri metodi che possano essere effettuati, perché non hanno quella precisione che gli organismi vengano ad avere. Vediamo la successiva. Ecco, questa era la corbula gibba, questo piccolo mollusco che è stato importantissimo perché ci ha permesso, basandosi sulla sua rarefazione, di arrivare al punto focale. Vediamo la successiva. Ora noi possiamo anche stabilire quelle che sono le conseguenze degli inquinamenti, delle contaminazioni sugli organismi filtratori. Per esempio, questo è sono mitili e gobius, e si tratta di cellula branchiale in questo caso e di globuli rossi che nei pesci i globuli rossi sono nucleati. Allora che cosa vediamo? Normalmente nella circa 1 su 2000 individui si hanno dei micronuclei, cioè dei frammenti di cromosoma che rimangono al di fuori del nucleo. Questi frammenti qui, ecco, che sono segnati dalla freccia, sono importanti perché ci permettono di stabilire se vi è un'azione mutagena, si dice clastogena, cioè di rottura dei cromosomi sulle cellule. E calcolando che c'è un micronucleo ogni 1000 individui esaminati, sono molti studenti che fanno le tesi di laurea, no? E quindi cominciano a fare tutta uno studio di questo tipo, vediamo che se vi è un aumento, vi è una concentrazione soprattutto di benzopirene, di antracene, cioè di idrocarburi aromatici, che hanno effetto clastogeno, cioè di rompere i cromosomi. C'è una penna così? No, volevo scrivere alla lavagna. Comunque. Ah, sì. Il fuso della mitosi, una mitosi. L'azione clastogena, quindi di rottura del cromosoma, può agire in questo punto qui. Si forma il nucleo e accanto al nucleo vediamo uno, delle volte anche due. Questo è importante perché cosa permette? Di indicarci se vi è una concentrazione speciale di idrocarburi. Però attenzione, quando si hanno questi metodi biologici bisogna stabilire anche un'altra cosa. Io mi ricordo in un congresso c'era un collega che forse non era troppo bravo come biologo, bravissimo per altre cose, e il quale diceva no, sono andato nelle zone più inquinate da idrocarburi e assolutamente non ho mai trovato dei micronuclei. Perché non l'ha trovati? Perché l'animale soffre, quindi non si accresce e quindi sta fermo. E quindi se andiamo in un porto e troviamo questi fenomeni qui, sappiamo che c'è un inquinamento. Se sempre nell'area portuale vediamo che questi micronuclei sono scarsissimi, allora vuol dire che è ancora peggio la situazione, perché l'animale non riesce più a crescersi. Le mitosi sono dovute all'accrescimento dell'animale. Quindi quando si affrontano questi temi bisogna stare molto attenti. Per esempio, vediamo successiva. Ce n'è un'altra meglio. Guarda un po' la successiva, non mi ricordo. La successiva ancora. No, niente, allora torniamo indietro. Il problema, quindi, è quello di individuare i punti focali dell'inquinamento. Ma no, c'è anche l'inquinamento organico nei porti. Oltre all'inquinamento da metalli pesanti e l'inquinamento da idrocarburi, vi è anche scarichi cloacali che arrivano fatalmente perché c'è il traffico delle navi, per esempio, oppure c'è degli scarichi che non sono controllati. Ma è importante vedere quello che succede anche nella zona limitrofe al porto. C'è un'alterazione, come si vede? Questo qui è un esempio che ora volevo farvi, è della successiva. Ecco, dove si vede, per esempio, questi sono dei tunicati che sono presenti nei porti normalmente, e vediamo che colorati in rosso sono i bacilli paratubercolari. Da dove arrivano questi bacilli paratubercolari? Arrivano dagli scarichi cloacali e quindi si concentrano negli animali filtratori, il che comporta una base molto importante per stabilire fino a che punto siamo arrivati nella contaminazione dell'area. Vediamo la successiva. Ecco, questa è una branchia di un mitilo, Mitilus gallo provincialis, e si vedono i bacilli paratubercolari in quel gruppo lì, che ci indicano che quando si mangiano questi mitili bisogna fare molta attenzione da dove arrivano. Questi non hanno molta importanza dal punto di vista alimentare se i mitili sono cotti. Se però ci sono dei virus che, come l'epatite virale, che anche la cottura non gli fa niente, e l'epatite virale si prende tranquillamente con mangiando dei mitili che non sono stati controllati come si deve. Lo stesso vale per dire anche per il bacillo del colera. C'è stato 20 anni fa, dopo un centinaio di anni, ricomparve il colera a Napoli perché furono mangiati dei mitili che venivano da allevamenti che erano sottoposti a scarichi cloacali. È ovvio, dove c'è uno scarico cloacale questi animali filtratori si accrescano, se non ci sono altri inquinanti, ovviamente, se no allora non ci possano stare. Quindi abbiamo queste situazioni. Vediamo la successiva. Sempre per quanto riguarda i porti, noi abbiamo porti di vario tipo, perché abbiamo, se prendiamo il porto di Barcellona o il porto di Genova, sono porti commerciali, industriali, turistici, della pesca. Ma poi vi sono anche porti che hanno una funzione ben precisa, ben individuata, per esempio i porti turistici. Allora si dice, i porti turistici che conseguenze possano avere? Beh, ovviamente hanno delle conseguenze per quanto riguarda gli scarichi che possano avvenire dalle barche, soprattutto scarichi cloacali. Quindi c'è il problema fondamentale della contaminazione da batterica o virale. Però in questo caso qua giù fu visto un caso particolare, cioè nella zona del porto turistico di Arcachon, che era contigua agli allevamenti di ostriche. Ora, in Francia l'ostrica è importantissima dal punto di vista alimentare, so come gli spaghetti in Italia, e il problema diventò gravissimo. Che cosa succedeva? Vediamo. Che gli allevamenti di ostriche cominciavano a sfaldarsi, i gusci, come si dice, insomma, dell'ostrica, il calcare diventava friabile e si formavano dei fori, dei buchi nell'interno di queste della conchiglia, e l'ostrica ovviamente non andava avanti nel suo sviluppo. Queste qui erano ostriche già avanzate, ma già ridotte in quelle condizioni. Qual era il problema? Il problema è che fu affrontato biologicamente, ovviamente, perché attraverso l'analisi biologica si videro le conseguenze. Era dovuto al fatto delle vernici antifouling che contenevano stagno tributile. Lo stagno tributile ha un'azione negativa sulla formazione del calcio e quindi blocca a livello poi delle fosfatasi, eccetera, c'è un blocco della produzione, della deposizione del calcio, e determina questa friabilità. In Inghilterra, per esempio, un caso simile fu trovato per quanto riguarda i molluschi, che non riuscivano più a riprodursi perché avevano delle malformazioni nell'organo copulatore che impediva l'accoppiamento e la riproduzione, o molluschi che si accoppiano, era la molluschi gasteropodi. Vediamo la successiva. Adesso ci domandiamo, ma gli organismi che si trovano in presenza di metalli pesanti, ad esempio, come fanno a sopportare? Perché anche qui c'è tutto un gradiente, c'è un inquinamento da metalli pesanti, quindi da ferro, da zinco, da piombo, da cadmio, e questi animali hanno tutto un gradiente di resistenza. Allora è stato studiato questo problema con analisi biochimiche dell'organismo, e si è visto che vi sono dei complessi, le metallotioneine, che sono composti in questo tipo qui, come vedete. La cisteina ha un radicale S che accetta il metallo, quindi si lega al metallo. Quindi le metallotioneine hanno una funzione di detossificazione da parte dell'organismo. Naturalmente questa detossificazione avviene in maniera diversa da specie a specie, ma anche nell'ambito di una stessa specie vi sono popolazioni più resistenti e meno resistenti. Questo perché? Perché nelle zone, per esempio, più interne, portuali, queste specie si sono selezionate e hanno dato origine a popolazioni geneticamente differenziate rispetto a quelle delle zone più esterne, selezionandosi in maniera sempre più massiccia attraverso questo meccanismo. È tanto che si studiano queste, diciamo, strategie adattative, sono molto importanti dal punto di vista evolutivo. Perché dal punto di vista evolutivo? Perché possiamo stabilire come si differenziano dall'ambito di una stessa specie specie differenti, addirittura specie, perché in certi casi non si riesce più ad avere la generazione, l'accoppiamento, insomma, secondo che specie sono, non si ha la prole. Quindi si tratta proprio di specie che sono incompatibili, eppure sistematicamente vengano considerate come la stessa specie, ma in realtà sono popolazioni geneticamente diversificate che si possono riconoscere attraverso l'analisi del DNA e che morfologicamente possano essere uguali. Ma non sempre, in certi casi addirittura si ha una diversificazione morfologica, ma questo è importante dal punto di vista evolutivo, perché questo avviene in tempi molto brevi e quindi si ha la possibilità di seguire il processo di evoluzione basandosi su queste situazioni che si vengono a creare. E questo è importante anche quando facciamo gli studi sulle acque salmastre. L'acqua salmastra, l'acqua salobre è un ambiente imprevedibile. Perché imprevedibile? Perché ha cambiamento continuo dell'ambiente, la temperatura, la salinità, l'ossigeno può variare anche nell'ambito di uno stesso giorno, qualche cosa di simile che si ha negli ambienti inquinati portuali. Allora è interessante il parallelismo che possiamo fare fra ambiente salmastro e ambiente portuale, tenendo presente che nell'ambiente portuale ci sono delle zone salmastre, come si dice salmastro? Salobre, vi sono delle zone salobre anche nel porto. E in questo caso abbiamo anche qui degli adattamenti particolari. Se vogliamo stabilire un inquinamento, un grado di inquinamento, in mare è facilissimo. Perché è facile dal punto di vista biologico? Perché il mare è un ambiente stabile, ma man mano che noi andiamo in profondità, l'ambiente diventa sempre più stabile. Qualsiasi modifica che venga fatta ne risente immediatamente la comunità. Quindi il problema è interessante quando lo confrontiamo con l'acqua salobre, perché l'acqua salobre invece è un'acqua che è in continuo cambiamento e quindi le popolazioni che vivono in queste acque sono continuamente adattate. Un inquinamento, una contaminazione nell'ambiente salobre è molto più difficile ad osservare dal punto di vista biologico che non in mare, perché le popolazioni sono adattate a queste situazioni di instabilità e hanno potere di risposta sempre più efficace. In mare quanto tempo so? Perché non ho perso quanto? Quanto? Ancora? Un esempio, no, ho perso, come si dice, ho perduto l'orario. Un esempio che volevo farvi, che mi è capitato personalmente, non so se qualcuno, penso i più anziani, si ricordano di un problema che ci fu fra l'Italia e la Corsica, soprattutto dei pescatori corsi, dei fanghi rossi. Non so se avete mai sentito parlare dei fanghi rossi che venivano scaricati in mare al largo della isola della Gorgona, quindi dell'arcipelago, dopo l'arcipelago toscano, venivano scaricati questi fanghi. Questi fanghi andavano su profondità di 400-500-600 metri, quindi molto, molto profonde. E il pretore, il giudice che studiava la causa, mi chiese, dice, ma è possibile stabilire se vi è un danno biologico di questo inquinamento sul mare? I pescatori corsi erano furibondi perché dicevano non si pesca più. l'industria italiana che contaminava il mare diceva: no, non è vero, non è possibile, siamo talmente in profondità, eccetera. E a un dato punto dice: io sfido a dimostrare com'è possibile che ci sia l'inquinamento. E allora mi ricordo si organizzò un'equipe dove c'era anche il professor Sarà, che è il mio coautore, che siamo collevati insieme, purtroppo che è deceduto, e avevamo a disposizione un battello di alto mare, quindi che poteva pescare su quelle fondità, e stabilimmo che nelle zone più profonde la contaminazione aveva portato alla scomparsa completa degli echinodermi, alla scomparsa di molte specie di crostacei. Noi avevamo il controllo, stessa profondità, vediamo qual è la comunità sul fango, quindi avevamo il controllo. Allora si vedeva l'alterazione che veniva fatta e vi era una quantità di cadmio, per esempio, nel Nephrops norvegicus che era presente, che era 100-200 volte superiore a quella che potevamo trovare normalmente. Quindi questo che cosa dimostra? Che anche andando in un inquinamento marino noi siamo in grado di poter stabilire quelle che sono le conseguenze anche a grandi profondità. Anzi, più profondo è e maggiore è la sensibilità. Vediamo la successiva. Ecco, questo è un altro esempio questo in alto è un rene, l'organo del Boianus, dei molluschi, e quelle macchie nere che noi vediamo lì sono sono concrezioni di manganese. Questo manganese, quando lo vediamo al microscopio elettronico, assume questi aspetti qui. Quindi lo studio viene fatto in rapporto alla possibilità di individuare attraverso il microscopio elettronico la concentrazione di questo metallo. Ma anche qui attenzione, non è che con questo metodo noi diciamo siamo sicuri, no. Il problema si pone, e lo possiamo stabilire, se gli animali sono in riproduzione. Quando sono in riproduzione accumulano il manganese, se non sono in riproduzione non accumulano niente. Per cui andiamo a fare una perizia, cioè dimostriamo che c'è l'inquinamento di questo elemento. Se non siamo sicuri del ciclo biologico dell'organismo obiettivo, dell'organismo bersaglio che noi prendiamo in considerazione, possiamo trovare che non vi è l'inquinamento pur essendoci. L'analisi chimica lo dimostra, l'analisi biologica no. Se però andiamo a stabilire che durante il ciclo biologico l'organismo è in grado di accumularlo, allora dimostriamo la sua presenza. E questo è molto importante quando si affrontano questi temi. Negli ambienti portuali si trovano, per esempio, in grandissima quantità anche i policlorobifenili. I policlorobifenili sono sostanze che l'ambiente non conosce, perché quando parliamo di inquinamento da metalli pesanti, parliamo di contaminazione da metalli pesanti, noi prendiamo in considerazione delle situazioni che già esistono in mare, perché tutti questi metalli sono rappresentati in mare. La contaminazione è quando è la concentrazione, cioè ve ne è una zona, una cosa, gli animali riescano a detossificarsi una parte, ma una parte no, gli animali non è in grado di farlo. Allora il metodo per poter stabilire la presenza di questi policlorobifenili è importante, perché entrano nella catena alimentare e non si riesce più a eliminarli. si aumentano, si accrescano. Pensate che ancora vi sono nei pinguini dell'Antartide, si trova il DDT ancora, e il DDT è stato bloccato da tempo. E vediamo la cosa. Questo è un altro meccanismo di detossificazione che è importante, perché è un indicatore biologico anche questo. Per esempio, questo è un idrocarburo aromatico, attraverso il P450 si ha una detossificazione a diolo che viene eliminato, quindi si forma con i due OH questo complesso che viene eliminato. Però quella azione, questo epossido che noi vediamo qui, che deriva dall'idrocarburo aromatico, cioè è il passaggio della detossificazione, si accumula negli organismi. Per esempio, vi era un inquinamento dovuto a scarichi in una zona antistante il porto di Livorno, e le triglie, la triglia, la Mullus barbatus, presentava dei possidi, quindi indicava la presenza di contaminanti in quella zona, e precisamente idrocarburi aromatici. Per quanto riguarda invece i PCB o i DDT, hanno un'azione sugli ormoni sessuali, per cui per esempio nel Baltico, le foche del Baltico, dove vi è una quantità molto alta di PCB, soprattutto il 70% non è più in grado di riprodursi, si ha un blocco della riproduzione. Oppure negli uccelli si hanno gusci estremamente fragili, ci sono le rondini di mare che arrivano dal sud e arrivano nelle zone del nord nostre, diciamo così, dopo 3-4 mesi aumenta la quantità di DDT che hanno presente, di PCB. Adesso naturalmente ci sono sono messe a punto delle metodologie che impediscano che questi elementi estranei raggiungano l'ambiente. Fin l'ultimo questo, mi pare. Ora no, questo levalo, poi si mette dopo. Ora il problema finale è quello di dire: ma allora questi porti che conseguenze vengano ad avere sull'ambiente? Affrontiamo il tema dal punto di vista della conservazione ambientale. Ma e la conservazione ambientale deve tener conto delle esigenze delle attività umane, cioè non possiamo, come spesso c'è anche il fondamentalismo ecologico, bisogna chiudere queste attività, non si deve fare questo, non vi è la possibilità di svolgere certe attività perché altrimenti si va incontro a danni ambientali, e questo è vero. Allora il problema è di conciliare le esigenze che ci sono fra l'uomo, l'attività umana e l'ambiente. E i porti sono interessanti da questo punto di vista, perché se noi pensiamo che le strutture sono adeguate e si evita di immettere sostanze contaminanti come quelle che ho illustrato, diciamo la loro azione è compatibile. Il problema quindi è: cominciamo a organizzare nei porti delle strutture che siano controllate in maniera adeguata. Abbiamo visto il porto di Arcachon, lo stagno tributile, i danni che ha provocato, economici in questo caso qua giù, quindi non è da dire dei danni all'ambiente in generale, no, dei danni all'economia della zona. E quindi se si conoscano i problemi, i problemi si affrontano e si risolvono, perché dopo quel caso lì il porto di Arcachon continua a funzionare tranquillamente e continuano a funzionare gli allevamenti di ostriche, perché è stato eliminato il problema. Quindi la conoscenza è, diciamo, l'aspetto fondamentale da questo punto di vista. Poi un altro punto da mettere in evidenza, sempre per quanto riguarda la portualità, è quello di evidenziare come il porto turistico, se non prendiamo l'esempio del porto turistico perché è uno di quei problemi ora di grandissima attualità, porto turistico, se viene organizzato come le regole ecologiche impongano, può anche coesistere. Non so, prendiamo il parco di Port Crow in Francia, c'è il porto turistico, vi sono anche, ho visto nei parchi qui non ho la diapositiva, in Spagna c'è il porto turistico vicino a un parco marino che non porta nessun danno. Perché? Perché c'è un controllo. Se noi controlliamo, l'azione importante è il controllo. Quando vi è un controllo ben fatto, si ha la possibilità di avere il porto turistico e nel suo tempo non danneggiare le condizioni ambientali. Questo è il messaggio fondamentale che noi dobbiamo dare. Importantissima la comunicazione ambientale, che deve essere sempre corretta e non basata sull'emotività e quindi che può portare a delle conseguenze negative. Purtroppo noi in Italia abbiamo questi gravi problemi. Perché? Perché la conoscenza dell'ambiente e delle scienze naturali in Italia è sempre stata più lenta rispetto a quella che si aveva in altri paesi. Insomma, in Italia si aveva filosofi, matematici, ingegneri, ma naturalisti molto pochi. E quindi si è avuta anche, improvvisamente è venuta una smania, come si può dire, dell'ecologia. I neofiti sono i più in masse pericolosi perché affrontano i temi in maniera emotiva e non concreta. Quindi è questo uno degli aspetti fondamentali di cui noi dobbiamo tener conto. Una comunicazione ambientale corretta ci permette di risolvere tutta una serie di problemi e soprattutto anche fare una distinzione fra quella che è l'ecologia, che l'ecologia è una scienza e quindi deve seguire determinate regole e quindi non ci si può improvvisare ecologi, come spesso succede, e cercando poi di risolvere dei problemi in maniera sbagliata perché non hanno le basi per poterlo fare.